I express appreciation to Sister
Lant. Esprimo il mio apprezzamento alla sorella Lant e alle sue consigliere per il meraviglioso servizio prestato. È una grande responsabilità parlare la domenica di Pasqua ai santi degli ultimi giorni di tutto il mondo che amano il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questa mattina celebriamo la sua vittoria sulla morte. Apprezziamo particolarmente e siamo grati per la conoscenza che abbiamo della disponibilità del Salvatore a sacrificarsi per noi. La sua sottomissione alla volontà del Padre per ottenere appunto la vittoria superna sulla morte e l'evento trascendente della storia dell'umanità. Apprezzo la possibilità di parlare di come seguire il Salvatore. Gli ultimi due giorni del ministero e terreno del Salvatore, prima della sua crocifissione, sono importantissimi e, per un certo verso, oltre alla comprensione umana. Moltissimo di ciò che è essenziale per il nostro destino eterno avvenne quel giovedì e poi venerdì, il giorno in cui Cristo fu crocifisso. L'ultima cena, una cena pasquale, la commemorazione stabilita della liberazione di Israele dalla schiavitù, era cominciata il giovedì sera. Ordinanze e dottrine di grande importanza furono introdotte all'ultima cena. Ne menzionerò soltanto tre. Primo, il Salvatore introdusse l'ordinanza del sacramento. Egli prese del pane, lo spezzò, rese grazie e lo distribuì ai suoi discepoli, dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. In questa maniera istituì il sacramento. Secondo, pose una grandissima enfasi sulla dottrina che insegnano l'amore come principio preeminente. Egli insegnò: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Terzo, tramite l'intercessione e la guida di Cristo, agli Apostoli fu promesso lo Spirito Santo come altro consolatore. In seguito, il Salvatore compì l'espiazione. Egli prese su di sé il fardello dei peccati dell'umanità e gli orrori che poteva infliggere Satana. Per farlo, sopportò un processo illegale e i terribili e tragici eventi che portarono alla sua crocifissione. Ma questo, infine, culminò nella trionfale risurrezione nella domenica di Pasqua. Cristo adempì la sua sacra missione come Salvatore e Redentore. Noi risorgeremo dalla morte e il nostro spirito sarà riunito al nostro corpo. Se ne saremo personalmente degni, tramite la sua grazia, avremo la possibilità gloriosa di ritornare alla presenza di Dio. Il profeta Joseph Smith, parlando di questi eventi della Pasqua, disse: i principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti riguardo Gesù Cristo, che egli morì, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo. Tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un complemento. Benché gioiamo dell'importanza superna del Getsemani del Calvario, ci siamo sempre concentrati sul Signore risorto. Frederick Farrar, teologo e credente inglese, attestò che le prime generazioni di credenti nella Chiesa cristiana primitiva celebravano il Signore come il Cristo risorto, eterno e glorificato, e lo contemplavano non sulla croce, bensì sul trono. Il presente Hinckley insegnò che il nostro messaggio al mondo è che Egli vive. Per i santi degli ultimi giorni, il simbolo di Cristo si trova nella vera espressione della nostra fede e nel modo in cui mettiamo in pratica il suo Vangelo. Nel meditare su ciò che significa essere cristiani oggi, pensate a cosa ci richiede il cammino dei veri discepoli. Suggerisco che contempliamo ed emuliamo debitamente quello che il Salvatore fece negli ultimi giorni della sua vita terrena. Primo, ricordate che il Salvatore introdusse il sacramento. Egli sapeva ciò che gli sarebbe accaduto. La sua sacra missione espiatoria, che era iniziata nella preesistenza con la guerra in cielo, stava per adempersi quella sera e il giorno successivo. Nonostante gli imminenti processi che i suoi avversari avrebbero tenuto contro di lui, non c'è la minima evidenza che egli abbia preparato una difesa contro le false accuse. Il Salvatore invece introdusse ai discepoli l'ordinanza del sacramento. Nel contemplare quella solenne occasione mi sento profondamente commosso. La riunione sacramentale è la riunione più sacra e santa fra tutte le riunioni della Chiesa. Dopo la sua resurrezione, il Salvatore istituì il sacramento fra i feti. Per essere suoi discepoli e membri impegnati nella sua Chiesa, dobbiamo ricordare e portare rispetto per il sacramento. Esso consente a ciascuno di noi di esprimere con cuore spezzato e spirito contrito la disponibilità a seguire il Salvatore, a pentirci e a diventare santo grazie all'espiazione di Cristo. Rinnovando la nostra alleanza battesimale, il sacramento ci permette di testimoniare a Dio che ci ricorderemo di suo Figlio e a osservare i suoi comandamenti. Questo aumenta il nostro amore e apprezzamento per il Padre e per il Figlio. Il Salvatore sottolineò anche l'amore e l'unità e dichiarò che saremmo stati conosciuti come i suoi discepoli se avessimo avuto amore l'uno per l'altro. Pensando all'espiazione, con le sue conseguenze eterne, questo comandamento richiede che lo emuliamo. Manifestiamo amore per Dio quando osserviamo i suoi comandamenti e serviamo i suoi figli. Non comprendiamo del tutto l'espiazione, ma possiamo dedicare la vita a cercare di essere più affettuosi e gentili, che siano le avversità che affronteremo. L'invito del Salvatore ai suoi discepoli di amarsi l'un l'altro è il modo sensazionale e potente in cui insegnò questi principi durante l'ultima cena, è uno degli episodi più commoventi e belli degli ultimi giorni della sua vita terrena. Non stava semplicemente tenendo una lezione sull'etica del comportamento. Il Figlio di Dio stava implorando i suoi apostoli e tutti i discepoli che sarebbero venuti in seguito a ricordare e a seguire questo insegnamento fondamentale. Il modo in cui ci relazioniamo e interagiamo con gli altri è un'indicazione del nostro desiderio di seguire Gesù Cristo. Mentre ascoltiamo i messaggi di questa conferenza, il nostro cuore sarà toccato e prenderemo l'impegno di fare meglio. Ma lunedì mattina torneremo al lavoro, a scuola, nel nostro quartiere e in un mondo che spesso è in tumulto. Molti in questo mondo hanno paura o sono arrabbiati. Benché questi sentimenti siano comprensibili, dobbiamo essere educati nel parlare e rispettosi nel nostro interagire, soprattutto quando non siamo d'accordo. Il Salvatore ci ha insegnato ad amare persino i nostri nemici. La maggior parte dei nostri fedeli vi obbediscono. Ce ne sono alcuni che ritengono che dare sfogo alla rabbia e alle opinioni sia molto più importante che comportarsi come Gesù ha mostrato e insegnato. Invito ognuno di voi, individualmente, a rendersi conto che il mondo in cui mostriamo di essere in disaccordo mostra chi siamo realmente e se seguiamo il Salvatore. È giusto non essere d'accordo. Ma non è giusto essere scortesi. La violenza e il vandalismo non sono il modo per dimostrare il nostro disaccordo. Quando mostriamo amore e rispetto, anche in circostanze avverse, diventiamo più simili a Cristo. La promessa che il Salvatore fece ai 12 riguardo allo Spirito Santo è di massima importanza nel riconoscere il suo ruolo preminente dello Spirito Santo, il terzo membro della Divinità. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito, il Consolatore, che rende testimonianza del Padre e del Figlio, rivela la verità di tutte le cose e santifica coloro che si sono pentiti e battezzati. Viene chiamato Santo Spirito di promessa e come tale conferma che le azioni rette, le ordinanze e le alleanze di ognuno di noi sono gradite a Dio. Coloro che sono suggellati dal Santo Spirito di promessa ricevono tutto ciò che il Padre ha. Viviamo in un mondo chiassoso e litigioso, dove è possibile vedere o sentire informazioni, musica o anche cose senza senso in qualsiasi momento. Se vogliamo ricevere l'ispirazione dallo Spirito Santo, dobbiamo trovare il tempo di fermarci, ponderare, pregare e vivere in modo degno da ricevere i suggerimenti e agire di conseguenza. Tutti evitiamo grandi errori se ascoltiamo i suoi avvertimenti. È nostro diritto, in quanto membro della Chiesa, ricevere da Lui luce e conoscenza fino al giorno perfetto. Le prove dell'espiazione che il Salvatore affrontò nel Getsemani e sulla croce sono un grande esempio per noi. Egli soffrì afflizioni mentali, fisiche e spirituali, che vanno al di là della nostra comprensione. Nel giardino egli pregò il Padre suo dicendo: «Padre mio, se possibile, passi oltre me questo calice, ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi». Quali suoi discepoli a volte saremo provati, perseguitati e derisi ingiustamente. Affronteremo tempeste materiali e spirituali di un'intensità che ci parrà insopportabile e berremo coppe amare che pregheremo passino oltre. Nessuno è esentato dalle tempeste della vita. Ci stiamo preparando per la seconda venuta del Salvatore. Le scritture sono chiare sul fatto che nessuno conosce quando ciò avverrà, ma ci dicono che negli ultimi giorni, tra le coppe amare che affronteremo, ci saranno terremoti in vari luoghi e onde del mare che si scagliano al di là dei loro limiti. Terremoti e tsunami devastanti hanno recentemente colpito vari luoghi, tra cui il Cile, Haiti e le isole del Pacifico. Qualche settimana fa io, il vescovo presidente H. Davin Burton e l'anziano Tad R. Callister ci siamo incontrati con i santi che hanno perso dei familiari a seguito dello tsunami che lo scorso settembre ha colpito la costa orientale di Samoa. La cappella era piena e la riunione era stata molto commovente. Abbiamo potuto assicurare quei meravigliosi fedeli che grazie all'espiazione di Gesù Cristo saranno riuniti alle persone care che hanno perso. Il presidente di Palo, Sonny Purcell, stava guidando la macchina quando ha visto un'enorme onda che si avvicinava dal mare. Suonò il clacson e fermò i bambini lungo la strada che stavano andando a scuola, avvertendoli di correre più velocemente possibile verso un luogo elevato e sicuro. I bambini seguirono le sue istruzioni. Guidò velocemente a prendere sua figlia di 4 anni, la fece salire in macchina e cercò di raggiungere la madre. Prima che la raggiungesse, il muro d'acqua sollevò l'auto, scagliandola a oltre 90 metri, incastrandola su un albero. Si arrampicò per mettere sua figlia sul tetto della macchina e poi nuotò per salvare la madre, che era attaccata a un ramo di un altro albero vicino alla loro casa. Con un grande sforzo riuscì a nuotare con lei fino alla macchina, in salvo. Molti non furono altrettanto fortunati, non ebbero il tempo di mettersi al sicuro in un luogo più elevato. Molti persero la vita, soprattutto bambini e anziani. Abbiamo spiegato alle famiglie samoane che i santi di tutto il mondo esprimevano loro affetto. Avevano pregato per loro e contribuito alle offerte di digiuno e agli aiuti umanitari, sia per i membri della Chiesa, sia per i loro vicini. Lo stesso vale per i santi loro vicini in Cile e Haiti. Lo fanno perché seguiamo Gesù Cristo. Quando ci siamo trovati con le famiglie Samoa, è stata assolutamente chiara l'importanza di elevarci spiritualmente, di condurre una vita migliore e di aggrapparci alle ordinanze di salvezza. La vita del Salvatore e il suo esempio ci insegnano a evitare spiritualmente i sentieri bassi, dove le cose del mondo dominano. Mentre, dopo la riunione, stringevo le mani dei fedeli, una sorella mi raccontò che la sua famiglia non è stata al Tempio e che aveva perso una figlia. Con le lacrime agli occhi mi disse che ora la loro meta era di prepararsi per le sacre ordinanze del tempo, in modo da poter essere insieme per l'eternità. Ponderando ciò che quella sorella mi ha detto, la situazione attuale del mondo, sento l'urgenza di consigliare a ciascuno di noi di cercare il terreno elevato, il rifugio e la protezione eterna del Tempio. Il 3 aprile 1836, domenica di Pasqua, una settimana dopo la dedicazione del Tempio di Kirtland, i 12 distribuirono il sacramento della cena del Signore ai Santi. Dopo la riunione e una preghiera solenne e silenziosa, il Salvatore apparve nella sua maestà al profeta Joseph e Oliver Cowdery. Tramite Mosè, Elias ed Elia, introdussero la restaurazione delle ulteriori chiavi del sacerdozio, tra cui il potere di suggellamento che unisce le famiglie per l'eternità. Oggi, in questa mattina di Pasqua, gioiamo di tutto ciò che il Salvatore ha fatto per noi. Egli si è adoperato affinché ognuno di noi possa ottenere la salvezza e l'esaltazione. Anche noi, però, come bambini samoani, dobbiamo correre quanto più velocemente possibile al terreno elevato che Egli ha preparato per la nostra salvezza e pace. Un modo in cui lo facciamo è attenendoci agli insegnamenti del profeta vivente, il profeta Thomas S. Monson. Egli è un ottimo esempio di una persona che segue il Salvatore. In questo glorioso mattino di Pasqua ripeto le preziose parole scritte da Elisa R. Snow, una fedele servitrice della restaurazione. Completo il pian che gli adempì, disegno Redentor, giustizia e amore in armonia, con la mercè del cielo. Rendo la mia testimonianza apostolica che Gesù Cristo vive ed è il Salvatore e il Redentore del mondo. Egli ha preparato il sentiero che porta alla vera felicità. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.